Mercoledì Sport, tutto sugli sport di squadra individuali del Mugello e della Val di Sieve, calcio a 5 e amatoriale. Risultati, classifiche e interviste a cura di Daniele Bianchini e Fabrizio Paoli. Mercoledì Sport, il mercoledì alle ore 19.
E alle 19 un minuto, eccoci in diretta dagli studi di Radio Mugello con Mercoledì Sport. Buonasera a tutte e a tutti da Daniele Bianchini. Buonasera Fabrizio Paoli. Ciao Fabrizio.
Buonasera a tutti.
Dunque, pronti per una nuova puntata di questa nostra trasmissione che oggi vi racconterà quello che è successo in tutti i campionati, come facciamo ogni settimana ormai da tantissimi anni, forse troppi, quello che succede nelle nostre squadre, nei campionati vari di squadra individuali, per quanto riguarda intanto la pallavolo in questa prima parte, poi il basket, avremo poi degli ospiti. Fabrizio, dacci un po' le coordinate.
Sì, faremo come sempre il quadro di tutti i vari campionati, alcuni come abbiamo detto la scorsa settimana, come ad esempio la pallavolo a livello provinciale, ripreso dopo una lunga pausa solamente nello scorso fine settimana, lo stesso il rugby, e poi parleremo anche di tutti gli altri campionati, ripreso anche il campionato di Serie B di pallamano e tanto altro, come detto, e quindi avremo modo di parlarne. E nel corso della puntata avremo anche un paio di ospiti, uno per parlare di pallavolo e un altro per parlare poi di pallamano nella nostra terza parte, e quindi approfondiremo con un paio di società mugellane.
Partendo dalla Serie C invece regionale femminile, partiamo dalla pallavolo, nel girone A troviamo la Remo Masi che nell'ultimo weekend, sabato scorso 14 gennaio, era impegnata in una sfida importante in quel di Castelnuovo Berardenga, era una sorta di scontro diretto di centro classifica, diciamo così, e la Remo Masi ha vinto, è tornata a casa con 2 punti perché ha vinto per 3-2 al termine di una partita, diciamo al netto di quello che ci possono raccontare i numeri dei parziali, molto molto combattuta. Gli ultimi due, il quarto e il quinto, sono finiti 25-23, 16-14, entrambi per la Remo Masi, che dunque era sotto 2-1 e poi li ha rimontati così. Diciamo una partita comunque importante perché permette a Remo Masi di riprendere in classifica proprio la bulletta, di prendersi il sesto posto a quota 19 e di conquistare la sesta vittoria stagionale su 13 gare disputate, sesto posto in classifica.
E andiamo a vedere il prossimo turno. Come vedremo poi, tutti i campionati di pallavolo a livello regionale osserveranno ben 2 fine settimana di sosta. Non si gioca né il 21-22 né il 28-29 di gennaio, e quindi si andrà più avanti. Il prossimo turno, infatti, la 14ª giornata, si svolgerà sabato 4 febbraio per la Remo Masi Rufina. Incontro interno alle ore 21 contro il Firenze Ovest della squadra allenata da Riccardo Zannoni.
Per quanto riguarda invece l'altra formazione di Rufina, quella maschile impegnata nel campionato di Serie C, nel girone A anche in questo caso, vittoria interna 3-1 contro la Robur Pallavolo Scandicci, 3 punti quindi per la formazione rufinese che grazie a questa vittoria sulla Robur Scandicci sale al 5º posto in classifica. È una classifica molto strana questa perché ci sono tante squadre in pochi punti, quindi vincere ti permette di guadagnare anche 3-4 posizioni in classifica in una sola settimana. Questa vittoria appunto della Remo Masi la proietta al 5º posto in classifica con 21 punti, 7 vittorie e 6 sconfitte. È molto corta la classifica, diciamo, tra il 4º e l'8º posto, dove ci sono in pratica 5 squadre divise da 2 punti soltanto. In testa invece Firenze Volley con 37 punti comincia a fare il vuoto, anche perché è l'unica squadra che ha vinto tutte le partite disputate. L'altra formazione con cui si sta giocando il primato è il Max Italia Service Jumbo Office, che di punti ne ha 2 in meno, giusto perché appunto ha perso lo scontro diretto contro il Firenze Volley.
E andiamo a vedere il prossimo impegno della Remo Masi Rufina, che giocherà sul campo del Firenze Ovest sabato 4 febbraio alle ore 18, anche qui impegno della 14ª giornata dopo 2 fine settimana di sosta.
Per quanto riguarda invece, Fabrizio, altri campionati,
abbiamo serie di femminile girone B con il GS Pallavolo di Borgo San Lorenzo.
GS che in questa annata, diciamo, di ricostruzione, di rebuilding, come dicono quelli bravi, si sta togliendo comunque anche qualche soddisfazione. Ha avuto alti e bassi nella prima parte della stagione. Due settimane fa aveva ripreso il 2023 con una sconfitta casalinga per 3-2 contro la Storms Volley. Questa volta invece arriva una bella vittoria fuori casa 3-1 sul campo del Volley Art a Firenze, all'Ottone Rosai, alla palestra Ottone Rosai. Tre punti che mancavano da tanto tempo per la formazione borghigiana, che così conferma gli enormi passi in avanti dimostrati già nella sconfitta interna contro la Sorms, che è una squadra di alta classifica ma che aveva avuto vita difficile a Borgo San Lorenzo. Quindi muove ulteriormente la classifica, questa volta con 3 punti. Il GS nono con 13 punti, 4 vittorie, 9 sconfitte, quindi un campionato, dicevamo, non semplice, ma in cui le ragazze di Borgo San Lorenzo dimostrano di poter anche togliersi qualche importante soddisfazione.
E andiamo a vedere il prossimo turno per quanto riguarda la Serie D femminile, anche qui sabato 4 febbraio con inizio alle ore 18 a Borgo San Lorenzo, GS Pallavolo contro Oster Food per la 14ª giornata.
E c'è un campionato invece che arriva direttamente alla sua ultima giornata, anche se ancora non sappiamo di preciso quello che succederà.
Sì, infatti siamo nella Serie D maschile, nel girone A, si è giocata la penultima giornata nello scorso fine settimana, sabato prossimo c'è l'ultima di una stagione regolare cortissima, erano poche anche le formazioni impegnate, se non sbaglio solo 8 nel girone, e quindi la Pallavolo Scarperia sta per arrivare al termine della stagione.
L'ultima giornata si giocherà invece in questo caso sabato prossimo, è l'unico campionato che non si ferma, ma facendo le cose in ordine, la Pallavolo Scarperia nell'ultima gara disputata domenica scorsa ad Asina Longa ha vinto per 3-0 e dunque è la seconda vittoria consecutiva in questo finale di stagione dopo il 3-2 della settimana scorsa contro il Volley Arezzo. È arrivato questo 3-0 sul campo dell'Asina Longa. La classifica della formazione scarperiese è quarta fino a questo momento, non è detto che possa essere la posizione finale, perché manca ancora una giornata e dietro di lei ci sono due squadre a quota 21, Certaldo e Emma Villas La Bulletta. Però insomma, comunque, grazie a questa vittoria intanto contro Asina Longa, la formazione di Timpanelli riconquista il quarto posto con l'ottava vittoria stagionale su 13 gare disputate.
E come detto, ultimo impegno sabato prossimo 21 gennaio alle ore 18 a Scarperia, Pallavolo Scarperia contro Pallavolo Certaldo, 14ª e ultima giornata. E poi la prossima settimana avremo anche modo di sentire da Scarperia un bilancio finale della stagione regolare e sentire come proseguirà questa stagione.
E noi andiamo avanti adesso con i campionati provinciali.
Partendo magari dal girone A della seconda divisione alla Mugello Volley, perché poi abbiamo anche la nostra ospite.
E io quello che tu chiedi faccio, in maniera ossequiosa anche, la Mugello Volley nel girone A della seconda divisione ha vinto nell'ultima gara, quella giocata a Firenze a Montelupo Fiorentino, scusate, contro la Savino del Bene Volley Project Montelupo, 3-1 per la Mugello Volley, che dunque in classifica sale al quinto posto, 22 punti per la formazione vicchiese, che riesce a tenere, diciamo, il passo del gruppettino di testa, diciamo così, come un campionato sicuramente positivo per la formazione mugellana.
E prossimo impegno della Mugello Volley a Vicchio, sabato prossimo 21 gennaio, inizio ore 18 contro la Polisportiva San Quirico per la 13ª giornata.
E andiamo invece adesso a San Piero per il nostro primo ospite.
Sì, abbiamo come ospite per parlare della Pallavolo San Piero assieme Monica Morici. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, radioascoltatore. Ciao, ben ritrovate.
Grazie anche a te, Monica, e buon anno anche
grazie,
a te.
Grazie.
Allora, ci sentiamo per raccontare una prima metà di stagione evidentemente molto molto positiva per quanto riguarda le ragazze della seconda divisione, primo posto con 32 punti, ma soprattutto 11 gare vinte su 12 disputate, in un campionato che comunque continua ad essere molto combattuto. Possiamo dire però a questo punto che, insomma, l'obiettivo di giocarsela fino in fondo ci sarà da parte vostra.
Sì, l'obiettivo è dopo 2 o 3 anni, ma non qui, ci siamo fermati per il Covid, c'era anche lì al primo posto. L'anno scorso fu annullata all'ultimo momento la finale terzo e quarto posto, dovevano passare le prime tre e poi non si è ben capito per quale motivazione, però poi non fu fatta la finalina e quindi si fu fuori dalla promozione. Quest'anno ce la stiamo giocando, vediamo se ce la facciamo, è un obiettivo che sinceramente ci piacerebbe raggiungere. Le ragazze sono brave, il livello quest'anno è anche buono perché si incontra tutte squadre dello stesso livello, non c'è l'esagerata, la squadra che è bravissima è fuori categoria, per cui diciamo ce la stiamo giocando, le ragazze si divertono e stanno dimostrando di essere mature, competitive. Sabato scorso sera intanto hanno fatto una partitona da perdere 2-0 con l'Empoli, hanno recuperato l'ultimo set che dovrebbe finire a 15, è finito 23-25 con la vittoria nostra, per cui è stato veramente, hanno fatto una bella prova di carattere, mi sono piaciute, per cui sono contenta, devo dire.
Diciamo, l'ultima partita è stata un po' la conferma di quanto dicevi anche in precedenza, un campionato con un livello medio abbastanza alto, perché comunque la quarta squadra in classifica è arrivata sul campo della capolista ed ha contro la capolista ed ha lottato sì. Fino al quinto set, insomma
davvero ci sono... ma punto veramente è divertente poi vedere. Quando tu giochi con squadre dello stesso livello è anche divertente vedere le partite. Le altre squadre, quelle del giovanile, sono tutte ai play-off, con l'Under 14 siamo arrivati fra le nove su tutte le squadre della provincia, per cui siamo sull'Under 18 uguale, siamo ai play-off, per dire l'Under 18 però la prima partita l'abbiamo fatto contro la seconda o terza classificata del girone d'eccellenza, che è il San Michele, che ha a disposizione le ragazze che giocano in Serie C, ti portano a giocare le ragazze che giocano in Serie C, non è una partita equilibrata, non ti diverti, non è nemmeno giusto, però per assurdo la pallavolo permette di fare il giovanile anche se fai una serie, se puoi comunque puoi giocare nell'Under 12 e giocare anche in Serie C.
Sì, chiaro.
È una cosa un po' assurda nella pallavolo questa, perché non rende giusta nei confronti delle ragazze. Sinceramente io sono rimasta positivamente colpita dalle nostre ragazze che hanno saputo reagire a questa cosa. Io avevo un po' di nervi in quella sera, perché ho detto ma cosa ci portano le titolari della Serie C per dimostrare cosa? È ovvio che siamo più brave delle nostre che giocano solo in Under 18, al massimo in divisione, però invece hanno reagito, per cui un set siamo arrivati a 23-25 in casa loro, giocando con le ragazze che giocano nell'Under 18 si è vinto un set, poi hanno rimesso quelle della Serie C, ovviamente si è perso 3-1, però il bello dello sport è se riesci a giocare con squadre del tuo stesso livello.
Certo, Monia, sono comunque esperienze, no, che poi fanno crescere, come si suol dire,
hanno
anche
fatto crescere, guarda, ti ho detto, sono contenta perché le ragazze hanno saputo reagire a questa difficoltà, non si sono fatte mettere via di capo, oddio c'è questa John Terrace altissima, bravissima, per cui e hanno reagito, hanno fatto il che sapevano fare, l'hanno fatto. Per me basta questo.
Per concludere, direi, visto che hai citato anche appunto queste esperienze per le ragazze più giovani, come state lavorando sull'inserimento in prima squadra e che numeri avete trovato, insomma.
Senti,
in quest'annata
abbiamo dei numeri altissimi, abbiamo 120 iscritte. E se avessimo 2 palestre riusciremmo a riempirle. La palestra San Piero è piccola e abbiamo probabilmente un post-Covid che tutti hanno voglia di fare sport, per cui abbiamo riaperto anche corsi dei piccoli che avevamo tenuto chiuso nei 2 anni del Covid, perché c'era tutte da usare le mascherine fisse, per quelli piccolini era impossibile il protocollo. Quest'anno abbiamo riaperto, abbiamo 40 bambini piccolini dell'ultimo anno d'asilo, prima e seconda elementare. Poi stiamo facendo l'Under 12, il 13, il 14, il 18, il 16, scusa, sta facendo tutte le categorie quest'anno, per cui sì, siamo contenti, servirebbero più spazi, la palestra è quella, per cui si occupa tutti i minuti di tutti i giorni, per cui va bene così.
Monica, grazie mille, complimenti veramente per quello che avete fatto fino a questo momento, e poi ci sentiamo più avanti nella stagione.
Bene, grazie mille a voi, vi ringrazio e buona serata a tutti i radioascoltatori.
Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Grazie Monica e buonasera. E allora, come ci ha detto, venerdì scorso è arrivata questa vittoria in Empoli 3-2 che mantiene al primo posto.
Sì, in realtà
anche se
esatto, sì, perde il primato solitario perché la Sankat nel frattempo conquista 3 punti sul campo e quindi recupera quel punticino di svantaggio che aveva. Adesso in testa ci sono questa coppia formata da Sampiero Assieve e Sankat Coverciano a quota 32, poi Volley Sestese terza con 29 punti. Sono queste tre le squadre che sicuramente stanno facendo un po' il campionato a sé, anche se poi, come abbiamo visto, anche dalle altre ci si deve attendere sempre qualche exploit.
E andiamo a vedere il prossimo turno, 13ª giornata, trasferta sul campo del Volley Art per il San Piero Assieve alle ore 18 di sabato prossimo, 21 gennaio. Brevissimo spazio per la pallavolo WISP. Partiamo dal campionato WISP Open A2 femminile nel girone C. Ricordiamo i risultati della scorsa settimana, 8ª giornata, martedì sconfitta del GS Borgo 3-2 sul campo del Santa Maria Pignone. E giovedì scorso invece sconfitta in casa 3-0 di Comano contro la PVM Fiesole. In classifica Borgo sempre in prima posizione con 19 punti, 6 vittorie e 2 sconfitte. Sesto posto per Di Comano, ancora ferma a 0 punti ma con alcune partite in meno. Infatti la formazione di Comanese, avevamo detto, di 2 gare di dicembre che ancora non si erano disputate. Abbiamo il calendario definitivo, la 5ª giornata si recupererà il 23 gennaio contro la VBA Firenze in casa, la 7ª giornata il 6 febbraio in trasferta sul campo della pallavolo Bacci A1. Ricordiamo, il prossimo turno è anche la penultima giornata della stagione regolare e si gioca domani sera nella 9ª giornata per entrambe le formazioni del Mugello. Il GS Pallavolo di Borgo gioca alle ore 21 sul campo della pallavolo Bacci A1 e Di Comano alle ore 21:15 in casa contro il Santa Maria al Pignone. Nel campionato WISP misto Master Girone B, la squadra di Di Comano venerdì scorso è stata battuta in casa 3-0 sul campo della Fenice Volley, e sul proprio campo contro la Fenice Volley per la 10ª giornata. E prossimi impegni: 11ª giornata che si gioca questa settimana a turno di riposo, la 12ª era già stata anticipata la gara a novembre, e quindi il prossimo impegno sarà venerdì 27 gennaio e un recupero, un posticipo della 5ª giornata in casa contro il CRS La Torretta alle ore 21:30. La formazione di Comanese è 7ª in classifica con un punto ottenuto fino a questo momento.
Ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario, poi torniamo con il basket.
Radio Mugello.
Diretta dagli studi di Radio Mugello con Mercoledì Sport, Fabrizio, per parlare di basket, giusto?
Sì, parliamo di basket e partiamo dalla Serie C Gold che vede impegnata la Val di Sieve.
Val di Sieve che sta attraversando un momento un po' difficile sotto l'aspetto, diciamo, almeno dei risultati, poi sotto l'aspetto delle prestazioni si può discutere, insomma, si può ragionare sicuramente del momento o meno della Val di Sieve. Sicuramente sotto l'aspetto dei risultati è un periodo difficile, un periodo che si prolunga anche nell'ultima difficile trasferta, quella sul campo di Castelfrentino. Vi abbiamo raccontato, insomma, purtroppo anche dell'ennesimo infortunio che ci aveva raccontato poi direttamente anche Pippo Pescioli nella settimana in cui l'avevamo sentito qua con noi. Ultima giornata è arrivata un'altra sconfitta, questa volta però in casa, 81-74 contro la Virtus Siena, squadra sicuramente importante di questo campionato, che è sesta con 20 punti, quindi ha 12 punti in più della Val di Sieve. Val di Sieve che però a questo punto rimane a 8 punti, 13° posto e bassi fondi della classifica che si avvicinano. Detto questo, però, come vi dicevo in precedenza, è stato un risultato, non voglio dire bugiardo, perché poi alla fine sicuramente la formazione senese avrà meritato la sua vittoria, ma in cui la Val di Sieve ha dato, se non altro, segni di ripresa. Prime notizie importanti sono il fatto di aver recuperato un giocatore importante come Claudio Piccini, che chiaramente, insomma, dopo tanta sfortuna negli ultimi mesi, segna, se non altro, un ritorno importante. L'ultimo grave infortunio, dicevamo appunto, a Giulio Maltomini, invece proprio di 7 giorni precedenti, taglia ulteriormente la disponibilità di roster per Pescioli. Questa gara ha visto, tra l'altro, una Val di Sieve positiva, capace anche di guidare la gara fino a metà, di stare in scia fino alla fine, però purtroppo poi nei possessi finali più capacità di concretezza per la formazione senese, che guidata da Paunovic con 17 punti porta a casa la vittoria. Tra l'altro, nella Virtus Siena, Fabrizio, c'è anche un banchero che non dovrebbe essere però Paolo Banchero degli Orlando Magic.
Potrebbe essere sempre parente, non si sa mai.
Potrebbe.
Dopotutto,
Siena, sì, potrebbe essere.
Le origini sono italiane, dopotutto, vediamo.
Vediamo, sì. La Val di Sieve, invece, miglior realizzatore Occhini con 18, poi Bartolozzi con 11 e Municchi con 15, 4 punti per il rientrante, come dicevamo, Claudio Piccini, che tornerà davvero utile nelle prossime uscite. Prestazione comunque, diciamo, positiva, anche se poi rimane l'amaro in bocca, si legge dalla cronaca nel sito della Val di Sieve, per un arbitraggio che nel finale non ha, diciamo, aiutato, per usare un eufemismo, la formazione di casa. E insomma, la sensazione è quella di aver avuto un atteggiamento con un po' di riguardo verso la Virtus Siena, soprattutto nel finale. Detto questo, ricapitolando la classifica, ve l'abbiamo ricordata, prossimo turno, questa tra l'altro era l'ultima gara del girone di andata, pensate, 15ª giornata e finisce il girone di andata, è un girone davvero molto impegnativo, 30 partite, ci sono pochi campionati, insomma, dove si gioca 30 partite di quelli che commentiamo noi, Fabrizio.
Sì, sicuramente è uno dei più lunghi, infatti poi proseguirà direi fino a maggio, se non sbaglio, e quindi campionato che, tra l'altro, essendo è stata quella contro la Virtus Siena l'ultima giornata del girone di andata, riprende con la prima giornata del girone di ritorno nuovamente a Pontassieve. Val di Sieve contro la Mensana Academy sabato prossimo 21 gennaio alle ore 18:30 per quella che è la 16ª giornata di questa Serie C Gold.
Mensana Academy, al di là di
altra squadra senese,
sì,
molto
ma,
senese il girone.
Eh sì, ma poi è proprio la Mensana, cioè sono quelli che hanno raccolto il diritto sportivo della gloriosa Mensana Siena, pluricampione d'Italia. E difatti la presentazione di questa partita sui canali social della Val di Sieve è molto, molto bella, perché insomma giocano proprio sul glorioso passato di questa squadra per dire, insomma, che non si può mancare a una partita del genere quando ricapiterà che, insomma, la Mensana Siena venga a giocare a Pontassieve. Poi in realtà, insomma, questo non, sappiamo bene come negli ultimi anni, soprattutto in questi sport, ma succede più spesso del previsto che grandi nomi ripartono da categorie più basse, quindi insomma questo non vuol dire, però insomma è sicuramente un'occasione per vedere una partita nel suo piccolo, storica, per Pontassieve.
E allora passiamo al campionato di promozione nel girone A con le squadre di Mugello e Val di Sieve, sempre per quanto riguarda il basket.
Per quanto riguarda, sì, andiamo nel campionato di promozione dove troviamo la seconda squadra della Val di Sieve e della Mugello Basket. Allora, partiamo dalla Val di Sieve, che nella gara dello scorso 15 gennaio è stata sconfitta per 65-55 sul campo del Baloncesto. Era una sfida che sulla carta poteva essere una delle occasioni per la Val di Sieve di rimuovere la classifica, purtroppo così non è stato e quindi è arrivata questa sconfitta, mentre invece è arrivata una netta vittoria 74-57 per la Mugello Basket in casa contro il Don Bosco Figline. Vittoria importantissima intanto perché permette alla formazione di Borselli di tenere il passo delle migliori, ma poi arriva anche una sorta di rivincita, l'avevamo un po' presentata anche così, rispetto a quella gara di esordio in cui a Figline la formazione di Borgo San Lorenzo era stata superata per 75-56, si è rifatta, ecco, nel ritorno, non riuscendo a invertire la differenza canestri, ma non dovrebbe essere un problema, perché la formazione figlinese, dopo quell'ottimo inizio, si è un po' persa, da soltanto 6 punti in classifica fino a questo momento. Mugello Basket invece che è quarta con 16 punti, 8 vittorie e 4 sconfitte. Davanti a lei ci sono due squadre a quota 18, Valle Mugnone e CUS Siena. Guida il campionato il Valdarno Montevarchi con 11 vittorie e una sola sconfitta in queste prime partite, insomma prime partite, ormai si è già la seconda del ritorno.
Sì, esatto, era la prima di ritorno, la seconda, 13esima giornata, inizia già dopodomani per la Val di Sieve, che giocherà in casa, non a Punta Sieve se non sbaglio, ma a San Francesco di Pelago, contro la Nannelli Arno alle ore 18:15, appunto di dopodomani, per la 13esima giornata. Domenica 22 gennaio invece alle ore 18:30 trasferta sul campo del Basket in Pruneta per il Mugello Basket. E questo per quanto riguarda la pallacanestro FIP. Per quanto riguarda la WISP, è ripreso il campionato dopo la pausa invernale mercoledì scorso, subito con il derby.
Sì, derby che vedo l'STM ha dominato contro la Mugello 88 per 70-40. Un risultato abbastanza sorpresa, non avevo coscienza di questo risultato, lo apprendo soltanto adesso e quindi lo commento in pratica con voi. Insomma, una vittoria davvero storica per l'STM in un'annata in cui fino a qualche settimana fa era ferma a 0 punti. Ricordiamo la formazione allenata da Benfante, e invece dopo aver
battuto in Pruneta ultima in classifica, esatto, e poi ha vinto questo derby.
Un derby che però sulla carta doveva dare sicuramente un risultato se non altro più combattuto, invece addirittura non solo vince quella meno favorita, ma addirittura di 30 punti, insomma una vittoria davvero netta e, insomma, che commentiamo con un po' di sorpresa, ma fino a un certo punto, perché appunto l'STM, come dicevamo, aveva sicuramente dato segnali positivi nell'ultimo periodo.
Sì, poi come hai detto più volte,
magari i derby sono sempre strani.
Sì, i derby sono strani, poi anche il campionato WISP di solito ha le formazioni un po' variabili durante l'anno. Magari rispetto
quello,
alla norma ci sta,
quello può
ci
darsi,
certo. Ci possono essere degli innesti da altri, non so come funzioni, però
magari
vediamo.
È iniziato a giocare qualcuno nuovo, quello ci sta, sai, nella sosta di Natale qualcuno si convince che è meglio tornare a giocare per smaltire, ci sono nella WISP, io lo facevo spesso.
Infatti, per quanto riguarda la 12esima giornata, stasera c'è una partita, ma soprattutto ieri sera la Mugello 88 è tornata in campo dopo la pesante sconfitta nel derby a Borgo contro l'STM e contro la PVM Fiesole, quindi ha già giocato un'ulteriore partita.
Esatto, sì, la Mugello 88 è stata sconfitta ieri al supplementare, partita che era stata in grado la squadra di Frascati di rimettere in piedi dopo aver toccato anche il meno 20, ha saputo riprendere la partita in mano, addirittura portarla all'overtime, dove però la PVM ha conquistato i due punti. La cosa strana, appunto, vi dicevo, insomma, Mugello 88 che perde di 30 contro l'STM e poi va a perdere soltanto al supplementare contro il PVM, che è una delle squadre più accreditate di questo girone.
Tornando
di fatto, insomma, sui suoi livelli.
Sì, ecco. Classifica comunque sempre avanti la Mugello 88 rispetto all'STM,
quello,
di,
certo, sì, sì.
Di due punti, vedo.
Sì, Mugello 88 6, STM 4, sì.
4, anche se appunto non hanno ancora giocato lo stesso numero di partite, perché la Mugello 88 ha giocato ieri sera, l'STM gioca la 12esima giornata questa sera alle ore 22 e al Palacollina di Borgo San Lorenzo contro le Sieci. E questo il quadro per la pallacanestro, direi ci possiamo fermare per la pausa pubblicitaria, poi rientriamo con il nostro secondo ospite.
Radio Mugello. To 000.
Torniamo in diretta, eccoci qua con Mercoledì Sport, Fabrizio.
Sì, abbiamo il nostro secondo ospite, ora parliamo di pallamano, parleremo poi dei campionati di Serie A2 femminile e di Serie B maschile, ma parliamo di un'altra società mugellana che poi è anche legata a quelle di cui parliamo ogni settimana, ovvero la Scuola Pallamano Scarperia, che diciamo quest'anno riparte con la propria attività abbastanza in pieno, diciamo. E abbiamo con noi il presidente della Scuola Pallamano Scarperia, Daniele Giovannini, o Ughino, come ti dobbiamo chiamare. Ciao.
Ciao a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. No, chiamatemi pure Ughino, tanto ormai Daniele non mi chiama più nessuno da anni.
Allora, ti chiamiamo perché abbiamo detto la scuola Pallamano Scarperia, che svolge attività soprattutto giovanile da tanti anni, quest'anno è ripartita nella propria attività perché negli anni del Covid purtroppo era stata molto limitata l'attività, e avete riformato un gruppo anche a livello giovanile che segue un buon numero di bambini. Spiegaci allora, un po' la situazione.
Praticamente con la pandemia e con la limitazione che avevamo, per la mancanza della palestra scacchieria, che come volevo ricordare ai radioascoltatori, per 4 anni noi siamo rimasti senza palestra e quindi non potevamo fare attività giovanili. I bambini, quelli che avevamo, sono cresciuti. L'anno scorso siamo riusciti a fare un campionato Under 17, che è finito anche abbastanza bene, e dopodiché i ragazzi più grandi naturalmente sono convogliati in quella che è la nostra società, diciamo, di riferimento per le squadre seniores, perché noi come scuola Pallamano Scarperia, io ho sempre avuto la politica di fare le squadre giovanili. Poi quando i ragazzi erano più grandi potevano venire a giocare in serie B o in serie A2 o serie A1 addirittura, che qualcuno ce n'è andato, e allora si mandavano a giocare da altre parti, a Borgo, la società di riferimento nostra, Night. E praticamente mi erano rimasti soltanto 3 ragazzi di 17 anni, abbiamo mandato a giocare a Borgo, anche loro tra l'altro giocano anche abbastanza bene, e noi a Scarperia non avevamo più ricambio, non avevamo più atleti, non avevamo più bambini, non avevamo più niente, quindi era una situazione piuttosto drammatica, definiamola così. Però io ho dei buoni allenatori e praticamente questi buoni allenatori sono andati nelle scuole, hanno cominciato attività promozionale nelle scuole sia di Scarperia che di San Piero a settembre, e ora a dicembre e gennaio ci siamo ritrovati con 25 bambini tesserati, dai 9 ai 13 anni, e quindi possiamo partecipare al campionato giovanile promozionale. Anzi, io il prossimo concentramento vorrei proprio organizzare la Scarperia in modo che riempiamo la palestra con 200-300 bambini e facciamo vedere che anche noi siamo uno sport che nel museo.
Ecco, infatti hai detto ovviamente l'opera di tutti gli allenatori, ricordiamo Francesco Margheri che da tanti anni svolge il ruolo di tecnico, e quindi come ho detto all'inizio, grazie anche e anzi soprattutto alla possibilità di utilizzare la palestra, diciamo che possiamo dire che questa è la stagione della rinascita per l'attività della scuola Pallamano Scarperia.
Sì, perché anche l'ultimo campionato lo abbiamo affrontato giocando le partite casalinghe a Siede. Cioè, meno male che abbiamo questa collaborazione ormai da anni con la Libertas La Torre, con i suoi dirigenti, il suo presidente e tutto, e però va bene le partite giocate appunto a Siede, va bene gli allenamenti fatti anche a Borgo nel pallone delle piscine, va bene tutto, ma la palestra nostra di Scarperia è quella che ci vuole fare attività ai bambini.
Benissimo, ti ringraziamo davvero per il tuo intervento, Daniele Ughino, e ovviamente in bocca al lupo per l'attività della scuola Pallamano Scarperia.
Bene, ti ringrazio molto, buon lavoro, arrivederci.
Grazie,
grazie.
Ciao, buonasera. Allora, abbiamo detto dell'attività giovanile, parliamo anche del campionato di Serie A2 femminile. Ricordiamo, nel Girone C l'Euromed Mugello osserva una lunghissima pausa invernale, e il campionato riprenderà solo domenica 12 febbraio con l'ottava giornata e la trasferta sul campo del Cellini Padova, prima giornata di ritorno, e vedremo come reagirà al ritorno in campo la squadra allenata da Matteo Luci, che è seconda al termine del girone di andata. È ripreso invece il campionato di Serie B maschile nel girone Toscana-Umbria-Liguria per la Mugello Handball United, che domenica scorsa ha giocato l'ottava giornata sul campo della Pallamano Prato. È arrivata un'altra vittoria, l'ennesima vittoria della squadra allenata da Massimo Di Vita, che si è imposta per 32 a 23 contro la formazione pratese. In classifica, nonostante 8 vittorie su 8, come sempre diciamo, la posizione classifica è solamente la terza, 13 punti, perché sono stati decurtati 3 punti per la penalizzazione e dunque è terza ad un punto dalla coppia di testa, la formazione mugellana. Prossimo impegno sarà domenica prossima, 22 di gennaio, Mugello Handball United, che ospita sul proprio campo alle ore 16 la Medicea. Per quanto riguarda il rugby, anche questo è stato lo scorso fine settimana, quello del ritorno in campo dopo la pausa invernale, nel campionato di Serie C1, girone 1 della seconda fase. Secondo impegno in questa seconda fase per il rugby Mugello, che è stato battuto 57-5 sul campo della Florenzia Rugby Cadetta nella terza giornata. Quindi due gare e due sconfitte più un turno di riposo per la squadra allenata da Matteo De Nicolò, che non è partita bene in questa fase, che ovviamente la vede affrontare formazioni molto impegnative. Poi sentiremo anche il tecnico mugellano nelle prossime settimane. Prossimo impegno sarà la quarta giornata, domenica 22 gennaio, e il rugby Mugello gioca in casa contro la CUS Siena alla Romolo Landi di Borgo San Lorenzo alle ore 14.30 ed è un impegno che sarà il primo di ben 3 impegni consecutivi del rugby Mugello alla Romolo Landi nelle prossime settimane dopo tante gare giocate in trasferta. Per quanto riguarda la Coppa Italia di rugby a 7 femminile, abbiamo detto della vittoria nel concentramento nella domenica prima di Natale per le Amazzoni del rugby Mugello. Il prossimo concentramento, il settimo stagionale, si svolgerà con le Valdelsa il 29 di gennaio e vediamo se ci sarà la possibilità per la formazione mugellana di partecipare. Direi di chiudere questa parte con il campionato di promozione FIN di pallanuoto, che abbiamo preannunciato la scorsa settimana, sta per ricominciare, e ricordiamo la prima giornata, sabato 28 gennaio alle ore 19.30 a Piombino, nuoto Piombino contro pallanuoto Mugello, e anche della pallanuoto Mugello parleremo nelle prossime settimane con Lucio Bettarini come nostro ospite. Direi a questo punto ci possiamo fermare per la pausa pubblicitaria e poi rientriamo per l'ultima parte.
Radio Mugello
Sport, andiamo subito Fabrizio con i risultati per quanto riguarda il calcio a 5.
Sì, partiamo dal calcio a 5 della FIGC, dal campionato di Serie B. La Mattagnanese è tornata in campo in casa sabato scorso per affrontare la prima giornata del girone di ritorno, 14ª giornata che ha visto i mugellani allenati da Luca Pullerà, che abbiamo sentito la scorsa settimana, battere il fanalino di coda di questo campionato, la formazione ligure della Bordighera Sant'Ampelio, per 8-4. Per la Mattagnanese triplette di Mangione e Votano e gol di Turek. Quindi la Mattagnanese sale ulteriormente in classifica, è quinta con 24 punti, raggiunge la quinta posizione, 8 vittorie e 6 sconfitte il bilancio fino a questo momento. E tra l'altro non l'avevamo preannunciato la scorsa settimana, ma a sorpresa la Mattagnanese non ha disputato la gara al palazzetto dello sport Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo, ma alla tensostruttura delle piscine di Borgo San Lorenzo. Quindi vedremo anche l'evolversi di questa situazione del palazzetto. Per quanto riguarda il prossimo impegno, la 15ª giornata vedrà la Mattagnanese impegnata sabato prossimo 21 gennaio sul campo del Futsal Pontedera. Le due squadre sono al quinto posto a pari merito con 24 punti, dunque è un po' uno scontro diretto, uno spareggio all'interno della zona playoff per la Mattagnanese. Passiamo al campionato di Serie C1 regionale, che vede il impegnato il San Lorenzo Calcio a 5. Venerdì scorso, 13 gennaio, si è svolta la 17ª giornata di uno dei campionati che è più avanti rispetto agli altri, è uno di quelli iniziati prima di tutti, il San Lorenzo, che ha perso nuovamente in casa contro la formazione senese dell'IBS Le Crete per 2-1. Unico gol del San Lorenzo segnato da Tommaso Tagliaferri. Per quanto riguarda il San Lorenzo non varia la situazione in classifica, rimane all'11º posto con 16 punti, bilancio di 5 vittorie, un pareggio, 10 sconfitte per la formazione allenata da Jacopo Toccafondi, che è sembrata in calo nelle ultime settimane e nella zona ormai medio-bassa della classifica. Il prossimo impegno sarà già dopodomani, 18ª giornata, San Lorenzo calcio a 5, impegnato in trasferta sul campo del 5-5. Per quanto riguarda invece il campionato amatoriale AICS calcio a 11, anche qui ben pochi appuntamenti da ricordare tra campionati che sono fermi e gare posticipate. Comunque partiamo dalla prima categoria, ovvero il campionato di Serie A1, che vede impegnata l'Audax Remo Masi di Rufina, che fino a un paio di settimane fa era prima in classifica, adesso è scivolata più indietro anche perché, come vedremo, non ha ancora disputato la gara della 13ª giornata. 13ª giornata che è iniziata lunedì scorso. Invece l'Audax Remo Masi Rufina giocherà venerdì sera, ovvero dopodomani alle ore 21:15, sul campo della CRC Antella. In classifica Audax Remo Masi Rufina al momento seconda con 29 punti, 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, per una formazione che lo scorso anno ha lottato nella zona salvezza e invece quest'anno sta lottando ai vertici del massimo campionato amatoriale dell'AICS. Il campionato di Serie B1, come quello di Serie B2, invece sono formati da 12 squadre e sono fermi fino al 20 di febbraio, quando si svolgerà la 12ª giornata, la prima del girone di ritorno in entrambi i casi. Andiamo a ricordare intanto in Serie B1 presente solo il Firenzuola, che tornerà in campo appunto il 20 di febbraio sul campo del Chianti Nord, e Firenzuola che è sesto con 15 punti in classifica. Nel campionato di Serie B2 invece, come detto, anche qui abbiamo lunedì 20 febbraio nuovi impegni in campionato dopo anche il recupero del primo lunedì di gennaio tra Cavallina e Sant'Agata, quindi tutte le formazioni hanno disputato 11 incontri. La situazione di questo campionato, che vede 5 squadre tra Mugello e Val di Sieve impegnate, vede lo Scarpester United secondo con 25 punti e la squadra meglio piazzata, 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per la formazione scarperiese, che lotta per ottenere la promozione e raggiungere il Firenzuola, che invece questo campionato lo aveva vinto lo scorso anno. E le altre sono più indietro: il Lunda è sesto con 14 punti, il Sant'Agata settimo con 11, il Caffè Mediceo decimo con 10 punti, il Cavallina dodicesimo con 7 punti. E visto che i campionati di Serie B1 e di Serie B2 sono fermi, è stato indetto un nuovo torneo che ospiterà e che, diciamo, occuperà questa fase di gennaio e febbraio senza partite di campionato, ovvero il torneo AICS 2023. E 9 le squadre partecipanti suddivise in 2 gironi, uno da 5 e uno da 4 squadre. Nel girone da 5 squadre sono tutte squadre del Mugello. La prima giornata si è disputata lunedì scorso, partecipano Caffè Mediceo, Sant'Agata, Cavallina e Scarpester United, mentre riposava nella prima giornata di questo torneo il Firenzuola. È anche un modo, diciamo, per misurare le forze in campo tra 4 formazioni che partecipano alla Serie B2 e il Firenzuola, che invece partecipa alla Serie B1, quindi una categoria superiore, ma in questo torneo appunto non si fa distinzione di categoria. Sono 5 giornate se non sbaglio e poi ci sarà una finale secca tra le vincitrici dei vari gironi. Prima di chiudere ricorderei brevemente il calcio a 5 mugellano con il campionato Liga Futsal Mugello 2023, con le gare della 9ª giornata disputata la scorsa settimana tra martedì e venerdì. Abbiamo la Dinamo Lovska che ha battuto il Bivigliano per 9-4, Birra Real batte Aston Birra 9-5, e l'Esdraie batte Manchester United 5-1, Casimpasa batte Campari 4-2, Contea batte Giglio d'Oro 5-3, San Gabilia batte Paliano 5-1. La 10ª giornata è iniziata ieri sera con le prime 3 gare in programma. Abbiamo le vittorie di l'Esdraie, Birra Real e Dinamo Lovska. Le altre gare in programma tra oggi, domani e dopodomani. Andiamo a vedere brevemente la situazione di classifica prima di chiudere. Abbiamo in testa e diciamo andiamo a vedere la situazione dopo le prime 9 giornate per non fare confusione. E allora andiamo a vedere la Dinamo Losca in testa con 25 punti anche dopo i 3 punti conquistati ieri, Casinpasa 20, Contea 10, Egilio d'Oro e Lesdraie 19, San Gabilia 17, Aston Birra 15, Campari e Birrareal 11, Manchester United e Bivigliano 3. Paliano chiude con 2 punti, ricordiamo il Paliano ha anche un punto di penalizzazione. Bene, direi siamo giunti più o meno al termine, non so se vogliamo aggiungere qualche cosa di altre discipline, ma credo non ci siano ulteriori novità.
Ci riteniamo per la settimana prossima, allora grazie a tutti e a tutti per essere stati con noi, ci risentiamo mercoledì prossimo come sempre alle 19 sulle frequenze di Radio Mugello, domenica c'è il calcio
con come sempre tutti gli
prima
impegni...
prima domenica veramente d'inverno forse.
Prima domenica d'inverno, tante partite in programma, alcune... giusto. Domenica iniziano anche il campionato di eccellenza, rimane alle 14.30, tutte le altre categorie alle ore 15, però come hai giustamente detto, visto che incombe l'inverno, ci sono anche magari qualche partita a rischio per neve o ghiaccio su qualche campo magari un po' più disagiato da quel punto di vista. Comunque vedremo l'evolversi del meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Comunque la trasmissione di calcio diretto domenica a partire dalle 14.30.
Grazie a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni, un buon proseguimento di serata con Radio Mugello da parte di Daniele Bianchini
e Fabrizio Paoli.
Mercoledì Sport, tutto sugli sport.